il radiogiornale.
Due morti fra i manifestanti, forse un terzo fra le forze dell'ordine. In Venezuela cresce il malumore popolare, il presidente Maduro sempre più sotto pressione. Licenziato perché accusato di molestie sessuali, se ne va lo storico conduttore e commentatore dell'americana Fox News, Bill O'Reilly, vicino al presidente Trump. Un'autovalutazione delle proprie competenze per capire il valore del capitale linguistico nella berna federale. La faranno nei prossimi mesi gli impiegati federali. Calcio europeo, si chiamano Juventus e Monaco, altre due semifinaliste della Champions League, eliminati Barcellona e Borussia Dortmund. In apertura la situazione in Venezuela, dove ieri si è tenuta una grande manifestazione organizzata dall'opposizione contro il presidente Nicolas Maduro. Due manifestanti sono rimasti uccisi e una terza vittima, secondo le autorità, si conterebbe anche fra i soldati. Il presidente venezuelano, sotto pressione da vari mesi, lancia un appello alla resistenza rivolto all'esercito e alle forze di polizia che continuano ad appoggiarlo. Sentiamo Emiliano Guanella.
La madre di tutte le manifestazioni è finita ancora una volta nel sangue. Due oppositori al governo sono morti, un giovane di 17 anni e una donna di 23, colpiti a morte da proiettili vaganti in due dei tanti cortei che hanno sfilato per Caracas e la sua periferia. Una protesta estesa a tutto il paese mentre Maduro riuniva i suoi nel centro della capitale, blindato da contingenti dell'esercito e della polizia. Il presidente non cede in un centimetro e chiama i suoi a resistere contro il golpe e le ingerenze straniere, i nemici della patria. Retorica già sentita in passato, ma più che le parole pesa l'appoggio incondizionato da parte delle forze armate, dall'esercito alla polizia, che reprime un po' ovunque i manifestanti. I militari sono con lui. I leader dell'opposizione già pensano a nuove mobilitazioni. Dal 1 aprile la piazza è occupata praticamente tutti i giorni. Mentre arriva anche la solidarietà della comunità internazionale, molti si chiedono fino a quando continuare, se le pressioni interne ed esterne basteranno per salvare il paese dalla deriva autoritaria.
Riesaminare l'accordo sul nucleare iraniano e valutare se l'alleggerimento delle sanzioni previsto dall'intesa è nell'interesse degli Stati Uniti. Lo ha deciso la Casa Bianca annunciando che entro 3 mesi il Consiglio di Sicurezza Nazionale dovrà completare questa revisione. Segnali di scetticismo sono nel frattempo giunti dal segretario di Stato Rex Tillerson, che ha accusato l'Iran di provocazioni allarmanti con l'obiettivo di destabilizzare il Medio Oriente. Terremoto alla Fox News, il canale di informazione più seguito degli Stati Uniti, considerato di orientamento conservatore e vicino al presidente Donald Trump. Bill O'Reilly, storico conduttore e commentatore, è stato licenziato a causa delle accuse di molestie sessuali. Ci racconta il caso Emiliano Boss.
Hi, I'm Bill O'Reilly. Thanks for watching us tonight. The people revolt. Trump wins. That is the subject.
Non era solo l'anchorman più noto dell'emittente, ne era il volto, la voce, insomma il simbolo stesso della Fox News. Da oltre 20 anni Bill O'Reilly guidava il programma informativo in prima serata, che negli ultimi tempi, con la candidatura e poi la vittoria di Donald Trump, aveva registrato un crescendo di ascolti e incassi pubblicitari. Questa volta invece negli Stati Uniti è la sua vicenda a occupare l'apertura di tutti i telegiornali, una storia di sesso e soldi. Da una parte le accuse di molestie sessuali rivoltegli da 7 donne, accuse che il diretto interessato ha smentito vigorosamente. Dall'altra, i 13 milioni di dollari pagati dallo stesso Bill O'Reilly e dalla Fox News ad almeno 5 di queste donne. Dettagli emersi in una inchiesta pubblicata un paio di settimane fa dal New York Times. Da allora il conduttore 67enne non era più comparso in video. Una 50ina di sponsor avevano ritirato le costosissime inserzioni pubblicitarie dal suo programma. Ieri mattina addirittura Bill O'Reilly è riuscito a farsi fotografare stringendo la mano a Papa Francesco dopo l'udienza pubblica del mercoledì durante una breve vacanza in Italia. Poche ore dopo la televisione di proprietà del magnate Rupert Murdoch ha comunicato ufficialmente il suo licenziamento. Non è la prima volta che la Fox News deve affrontare scandali di questo tipo. Qualche mese fa, sempre con l'accusa di molestie sessuali, il suo storico direttore Roger Ailes era stato costretto a dimettersi.
Abbiamo degli elementi che ci permetteranno di dimostrare che il regime siriano ha utilizzato scientemente l'arma chimica. Lo ha affermato il ministro degli esteri francese Jean-Marc Ayrault, riferendosi all'attacco chimico su Khan Shaykhun nel nord-ovest della Siria, attacco che il 4 aprile scorso ha ucciso 89 civili. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, che effettua il monitoraggio di questi arsenali, ha invece confermato nelle ultime ore che a Khan Shaykhun è stato effettivamente usato il gas tossico sarin. Ed ora in Svizzera la Confederazione intende verificare le reali competenze linguistiche dei suoi 35.000 dipendenti. Entro la fine dell'anno ogni collaboratore dovrà autovalutare il livello delle sue tre lingue ufficiali attraverso una nuova applicazione informatica, in vista anche un rafforzamento dei corsi destinati a chi non dovesse raggiungere gli obiettivi minimi. Da Berna, Mattia Serena.
Quante lingue parlano in realtà i dipendenti della Confederazione? A tutti, al momento dell'assunzione, vengono richieste conoscenze orali e scritte di almeno una seconda lingua nazionale. Ma è veramente così? Per stabilirlo, come anticipato dalla TAG Sansaiger, nei prossimi mesi le migliaia di impiegati federali si sottoporranno a un test di autovalutazione al computer. Il primo obiettivo, ci spiega la delegata al plurilinguismo Nicoletta Mariolini, è dare a governo e Parlamento un'informazione chiara e affidabile sul capitale linguistico dei collaboratori della Confederazione.
Questo ci permetterà anche di fornire, sulla base di bisogni effettivi, una nuova strategia anche di attuazione dell'ordinanza sulle lingue, sulla comprensione delle comunità linguistiche nell'ambito del nuovo rapporto di valutazione previsto per il 2019.
Ma cosa accadrà se dal test dovesse emergere che un collaboratore non possiede le competenze richieste? I quadri medi e superiori, per esempio, dovrebbero saper utilizzare due lingue nazionali e avere conoscenze passive di una terza. Ancora Nicoletta Mariolini.
Sarà proprio l'occasione, l'opportunità di poter definire un percorso di formazione per fare in modo che questi requisiti siano poi rispettati nel tempo.
Un percorso che il collaboratore definirà con il suo diretto superiore. L'ordinanza sulle lingue, ricorda Nicoletta Mariolini, prevede ora che le competenze linguistiche possono essere prese a carico del datore di lavoro sia in termini finanziari sia in ore dedicate alla formazione, ed è in questo contesto che si inserisce il rafforzamento del mandato di prestazione tra l'ufficio del personale della Confederazione e la Scuola Club Migros.
Fiamme sotto controllo nel Locarnese, sopra Gordola, in Val Vigezzo, a poche centinaia di metri dal confine con le Centovalli. Fiamme che invece sono nuovamente divampate nel Luganese. Attorno alle 22 di ieri è stato segnalato un violento incendio nei boschi sopra Corticiasca, non lontano dalla nuova capanna del Monte Bar. All'opera i pompieri della Capriasca e di Lugano, che nella notte hanno lavorato per contenere le fiamme. Malgrado il vento, secondo la polizia cantonale, attualmente il rogo è sotto controllo. Da segnalare anche un incendio scoppiato nella notte nella zona industriale di Trimis, nel canton Grigioni, che ha richiesto l'intervento di ben 100 pompieri e che ha causato la chiusura parziale della A13, ora comunque riaperta. Prosegue, anche se un po' in sordina, la selezione di un sito dove depositare in profondità le scorie radioattive svizzere. Non c'è motivo di scartare una terza regione, ha ribadito ieri nella sua lunga perizia finale l'Ispettorato federale per la sicurezza nucleare. Secondo gli esperti, la scelta dovrà farsi fra Zurigo Nord, Giura Est e anche la zona di Legern Nord, fra i cantoni di Argovia e Zurigo, sito scartato invece dai gestori delle centrali. Il contributo di Alessia Fontana.
È una discussione ancora agli inizi, ma ogni perizia e presa di posizione, pur intermedia, ha il suo peso. L'Ispettorato federale vuole mantenere aperte tre opzioni su altrettanti diversi siti: le centrali nucleari, responsabili dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi da loro prodotte, avevano proposto due regioni, Zurigo Nord e Giura Est, come luoghi dove realizzare il o i depositi finali delle scorie. Lo stoccaggio ad oltre 700 metri di profondità, con i relativi relativi rischi di instabilità che comporta sarebbe uno dei motivi per i quali le centrali hanno scartato la regione di Leghern, ma gli esperti consultati dall'ispettorato non sono d'accordo. Ritengono che la regione resti idonea poiché i dati geologici raccolti sono ancora incompleti. Altri test devono infatti ancora seguire per valutare la qualità della roccia. L'obiettivo è trovare luoghi e costruire depositi sicuri per migliaia di anni. Parallelamente prosegue anche la consultazione delle regioni coinvolte. Cantoni, popolazione e associazioni devono potersi esprimere durante tutto il processo di selezione. Entro la fine del 2018 il Consiglio federale deciderà in quali aree vuole condurre esami finali approfonditi. Il calendario è ancora lungo, prevede che il primo deposito in profondità delle scorie radioattive elvetiche entri in funzione nel 2050.
Andiamo in Vallese, dove l'aviazione militare si ritirerà fra 3 anni dall'aeroporto di Sion, creando un grande vuoto finanziario pari a 7 milioni di franchi sui 9 complessivi del suo bilancio annuale. La direzione dell'aeroporto si sta attivando al di là della fase transitoria per trovare nuovi proventi e funzionalità come i voli ecologici di aerei elettrici. Ce ne riferisce il corrispondente dalla Romandia, Gabriele Fontana.
È uno dei 3 assi di sviluppo previsti per l'aeroporto di Sion. Oltre ai voli charter di sciatori e i jet privati di uomini d'affari, si tratta di aggregare attorno all'infrastruttura del capoluogo vallesano una piattaforma di competenze nell'innovazione aeronautica. La direttrice Aline Bovier rileva i punti di partenza favorevoli. Abbiamo qui delle grandi scuole come l'antenna della Scuola Politecnica Federale di Losanna, ma anche la nostra scuola universitaria professionale e varie aziende di nuove tecnologie del settore hanno già sede in Vallese. L'aeroporto di Sion ha quindi le potenzialità per creare una simile piattaforma di competenze. Il professor Stéphane Genoux della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Occidentale è un appassionato di alianti con motori ultraleggeri e in particolare dei modelli elettrici. Sviluppare delle attività aeroportuali con dei cosiddetti green fly, dei voli elettrici e perciò ecologici, non basterà di per sé a sostituire l'aviazione militare, ma creerà delle opportunità. Tutti aspetti che interessano la società che a Payern ha costruito Solar Impulse e che a Sion avrà una sua azienda associata. I produttori locali d'energia, che in vallese vuol dire soprattutto l'idroelettrico delle dighe, sono poi sempre alla ricerca di potenziali redditività in un mercato particolarmente difficile. Potrebbero pure svolgere un ruolo complementare nello sviluppo delle tecnologie dell'aviazione elettrica.